Ci eravamo lasciati in avvento, ci ritroviamo in quaresima, nel frattempo è caduto un governo, si sta dimettendo un papa, noi al presente stiamo abbastanza bene e speriamo anche di voi, vedrete anche dal brano che le cose non capitano a caso. Comunque prima del brano prendiamo il Salmo 97. 97-98. Lo preghiamo come sempre a due cori, alternandoci ai versetti dispari e pari, lentamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
Il Signore ha manifestato la sua salvezza agli occhi dei popoli. Ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.
Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso.
Con la tromba e al suono del corno, acclamate davanti al Re, il Signore.
Frema il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani, esultano insieme le montagne.
Davanti al Signore che viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo è un salmo di regalità dove esplicitamente al versetto 6 si parla del Signore come del Re, colui che governa, colui che giudica. Viene anche mostrato il tipo di regalità del Signore. Il Signore è uno che compie prodigi, che manifesta la salvezza, rivela la giustizia. E dice il versetto 3 che si è ricordato del suo amore e della sua fedeltà. Questo è il modo con cui il Signore regna, con amore, con fedeltà. Il Signore è uno che ama, è uno che rimane fedele a questo amore, che riguarda tutti, perché si parla della fedeltà alla casa di Israele e poi si aggiunge subito dopo che tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Cioè il modo con cui il Signore regna è comprensibile da ogni persona. Ogni persona sa leggere, sa accogliere il modo con cui il Signore regna. Questo fa scaturire la gioia di cui si parla dopo. Questo è il canto nuovo di cui si parlava all'inizio. È una novità il modo con cui il Signore regna. Vuol dire che non è così diffusa questa modalità. Ed è un'esultanza che coinvolge non solo le persone, ma anche tutta la natura, come dire che il creato trova in questo re, in questa maniera di regnare, il proprio compimento. E questo Signore è il Signore che viene. Noi siamo soliti temere i giudizi, qui c'è un'esultanza di fronte al Signore che viene a giudicare. Col brano che leggeremo questa sera del Vangelo di Marco ci aiuta a entrare un po' nel cuore di questo re, a conoscerlo un po' più da vicino, allora a conoscere più da vicino la gioia che scaturisce dalla sua venuta. Possiamo prendere il brano Marco 12 dal versetto 13 al versetto 17.
E siccome sono passati più di 2 mesi, do un po' una panoramica di dove ci troviamo. Siamo verso il finale del Vangelo. Gesù è entrato in Gerusalemme, è entrato nel Tempio, che era il centro del potere religioso e anche politico, con alleanze, con l'asino. Quindi ha profanato il Tempio, tutto sommato, e dopo, il giorno dopo, è entrato con la frusta. Che perché? Il potere di Dio è quello dell'asino, quello di servire in umiltà. Il potere che c'è nel Tempio, il potere che c'è altrove, è quello di dominare e comandare sugli altri, e del potere di morte. E allora gli chiedono: con quale potere fai queste cose? È da Dio o no? E Gesù risponde: con che potere il Battista predicava? Loro non vogliono saperlo, perché se lo riconoscono devono convertirsi. Se non lo riconoscono, la folla ce l'ha incontro, perché lo ritengono un uomo santo e dicono: non so. Difatti una cosa sanno, che non voglio mettersi in questione. E allora Gesù spiega il suo potere proprio per loro, è quello della pietra scartata. E qui ci siamo lasciati a Natale, che diventa testata d'angolo. È il potere di un amore fedele fino alla morte, contro il quale ci si oppone fino a ucciderlo, e lui sa dare la vita. È il potere dell'amore. E adesso, subito dopo, come si confronta questo potere col potere di Cesare? E l'abbiamo ordinato apposta oggi, perché riusciamo a concepire qualche speranza in che rapporto sta il potere di Dio col potere di Cesare, nonostante tutto quello che si fa in Italia. Leggiamo il testo.
Marco 12, 13, 17. E inviano da lui alcuni dei farisei e degli erodiani per intrappolarlo con la parola. E venendo gli dicono: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno, perché non guardi a faccia d'uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito dare il tributo a Cesare o no? Che lo diamo o non lo diamo? Ma egli, conosciuta la loro falsità, disse loro: perché mi tentate? Portatemi il denaro, che lo veda. E quelli lo portarono, e dice loro: di chi è quest'immagine e l'iscrizione? E quelli gli dissero: di Cesare. E Gesù disse loro: date a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio. E si meravigliavano di lui.
Per capire il contesto di questa disputa, è bene tenere presente il contesto di allora. Cioè, Israele è sotto Roma ladrona, che dominava il mondo. E le varie posizioni che c'erano erano quelle dei ribelli, che li facevano fuori sistematicamente, gli zeloti, poi c'era quello dei sommi sacerdoti, che hanno fatto un buon concordato e si viveva bene, quello degli erodiani, che avevano il potere politico, ma erano ebrei, però di un'altra origine, però appoggiati a Roma, era il re fantoccio, comunque gli andava bene. I farisei era una setta di persone rigolose, molto spirituale, che diceva, beh, questo non mi interessa, noi osserviamo la legge, la nostra santità è nell'amare Cristo, scusate, osservare la legge e basta. Quindi c'erano tutte le varie posizioni che ci sono ancora nella Chiesa, nel confronto del potere. E vediamo, e concretamente sono alleati i due nemici per sé, gli erodiani e i farisei. E Gesù dice, guardatevi dal lievito di Erode e dei farisei. Il lievito di Erode è quello del potere. Lo conosciamo, quel banchetto di Erode. Il lievito dei farisei è quello della legalità religiosa che evade dalla realtà. Tu vai tranquillo, osservi la legge, il regno di Dio lo realizzi nel tuo cuore. Poi se diventi anche ricco e potente e controlli la sanità, le università, meglio. Questo ci si arriverà un po' alla volta alleandosi con gli erodiani, appunto. Si sono alleati già al capitolo 3, al versetto 6, per far fuori Gesù, perché aveva un'altra posizione diversa da tutte queste quattro che abbiamo enumerato. E speriamo che questa posizione conforti anche noi oggi e ci dica davvero quant'è importante un impegno diverso nella politica, perché l'uomo è relazione, è animale politico, non può vivere da solo. E le relazioni sono o da homo homini lupus, le conosciamo bene, e domina sempre il più delinquente, e tutte le società sono nate così, dal re che uccide il fratello, no? Oppure, per noi, homo homini deus, che ognuno diventa Dio per l'altro uomo. Cioè, il potere di Dio che è quello di amare e servire e non quello di dominare, quindi contestare radicalmente ogni forma di potere. Di corruzione, anche se lo si fa in nome di Dio, come dice il Papa, appunto, criticando. Allora leggiamo il testo.
Leggiamo il testo, vediamo i primi due versetti, 13 e 14. E inviano da lui alcuni dei farisei e degli erodiani per intrappolarlo con la parola. E venendo gli dicono: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno, perché non guardi a faccia d'uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito dare il tributo a Cesare o no? Che lo diamo o non lo diamo? Comincia questo brano con questo invio di queste due categorie di persone, ricordava adesso Silvano, le abbiamo trovate già accomunate al capitolo 3, al versetto 6, dopo che Gesù guarisce un uomo dalla mano inaridita. Allora, dopo quell'evento, erodiani e farisei si trovano insieme e decidono di eliminare Gesù. Allora, c'è un'alleanza fra persone che apparentemente non avrebbero motivi per allearsi. Gli erodiani sono coloro che appunto sono più vicini al potere politico, i farisei che curano il loro cammino nella fede, ma ci sono queste alleanze, solo apparentemente strane, dove ognuna di queste realtà poi si procura i propri vantaggi. E spesso l'alleanza avviene contro qualcuno. Magari capita di non avere contatti con altre persone, invece di stabilire delle alleanze con queste persone, quando è un altro poi a pagare.
Mi domandavo chi è che invia, e sono andato a cercare, perché me l'ho dimenticato anch'io. Siamo al capitolo 11 e 27, sono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani. I sommi sacerdoti rappresentano esattamente il potere religioso e politico, perché è la teocrazia, gli scrivi il potere culturale che lo giustifica, la televisione in fondo, la stampa, e i presbiteri, gli anziani, sono il potere economico, era la classe importante che faceva il Senato, perché erano quelli che potevano. Quindi sono le tre forme di potere che inviano i suoi emissari, che sono religiosi, e gente molto diversa, non importa.
Sì, sì, anche nel brano precedente, nel capitolo 12, dove c'è la parabola dei vignaioli omicidi, l'ultima che abbiamo visto prima di questo brano, anche lì si parla di un invio diverso. Lì è quello della vigna che manda i suoi servi a raccogliere i frutti e poi il figlio. Vuol dire anche questa logica, c'è qualcuno che invia nella fiducia di raccogliere frutti, nella fiducia data agli uomini di produrre questi frutti. O c'è chi invia, diciamo, con l'intenzione di cogliere qualcuno in fallo, di farlo fuori. C'è un'intenzione che poi si attua nelle relazioni, ma che è già in partenza così.
Cioè, è bello il modo, è la trappola della parola. La conoscete bene, non la trappola della parola. Tutto si fonda sulla trappola della parola. Tutta l'economia. La borsa possiede 10 volte il corrispettivo dei beni mondiali. Come sia possibile questo? Non si sa. È tutta solo parola, è tutta trappola, perché quel potere poi è reale e rende misera la gente. Quindi la trappola mortale è tutta sempre nella parola, si chiama menzogna. Però è bellissima perché questa menzogna è molto bella, più bel complimento a Gesù.
Sì, cioè un complimento che un'esca. Vogliono farlo cadere, quasi metterlo all'angolo, farlo cadere in questa trappola. Ma vuol dire che parlando in questo modo le persone mostrano di non essere nelle cose che dicono. Prima ancora di dire qualcosa di Gesù, uno che parla così mostra quello che ritiene di essere. Cioè, niente. Se io vado a dire una cosa e dico una cosa, ma non sono nelle cose che dico, vuol dire che posso dire, contraddirmi. Cioè, ho già deciso. Ma allora viene falsato anche il rapporto con l'altra persona. Perché non sto comunicando niente di vero. Vado solamente con l'intenzione di mettere questa persona nell'angolo. Come dire, comincio un dialogo, ma io non mi metto in gioco. Io non mi espongo. Io so già la verità. O perlomeno so già quello che voglio.
E voglio ucciderlo.
Vuol dire che mino alla base qualsiasi possibilità di dialogo. Questo può avvenire in questi casi, può avvenire anche in casi più semplici, quando vuol dire che non mi interessa quello che l'altro dice. Sono talmente sicuro, poi non so se sono sicuro perché mi hanno inviato, sto andando a portare una parola che altri mi hanno detto di fare. Capite in che modo si comincia questa realtà. E comunque il complimento viene fatto perché le cose che vengono dette a Gesù, sei veritiero, non ti curi di nessuno, secondo verità insegni la via di Dio, trovarne di persone così, così libere.
Servono per mettere con le spalle al muro, quindi dovrà rispondere. Quindi come anche la lode è fatta per ingannare proprio, è l'esca, dicevi.
Sì. Proprio il tranello. Veniamo a dirti qualcosa, ma in realtà vogliamo farti morire. E allora la domanda che pongono è la domanda che appunto dovrebbe mettere Gesù nell'angolo, senza possibilità di uscire. Perché chiedendo è lecito dare il tributo a Cesare o no, uno prefigura le possibili risposte e dice: sia che dica di sì, sia che dica di no, Gesù sbaglierà. E ci sarà di che condannarlo.
Perché se dice di sì, lo fa fuori il potere, perché sarebbe il Messia, il re, quindi l'impero romano lo fa fuori. Se dice di no, lo fa fuori la gente, perché non è il Messia. Cioè perde tutto il credito. Quindi la trappola è perfetta. Sia che dica sì, sia che dica no.
E mettendo questa domanda, questi che sono sono lì a portare queste parole, come dire, vogliono mettere Gesù di fronte ad una realtà molto forte, cioè che tipo di relazione Gesù vive con il potere, con il potere di questo mondo. E allora quale immagine di potere viene fuori? Ma allora quella che verrà fuori, lo vedremo in particolare alla fine, quando loro dicono insegni la via di Dio, è lecito dare il tributo a Cesare? Allora, come la fede di Dio si inserisce in queste relazioni anche umane, pubbliche? Cioè, prima si fanno dell'uomo come animale politico. Certo, si vivono queste relazioni, anche queste relazioni, però ci sarà modo e modo, ci sarà potere e potere. E allora loro lo mettono ancora più alle strette, che lo diamo o non lo diamo?
È proprio una questione morale, perché loro sono ebrei e riconoscere il potere di Cesare vuol dire non riconoscere Dio per sé, è idolatria. Riconoscere il potere, e non riconoscerlo ti fanno fuori. Allora cosa dobbiamo fare? Il problema è anche reale, e c'erano tutte le varie posizioni, appunto. Vediamo adesso quella di Gesù.
Versetto 15. Ma egli, conosciuta la loro falsità, disse loro: perché mi tentate? Portatemi il denaro che lo veda. Questa è la risposta di Gesù. L'Evangelista ci dice che conosce la loro falsità e dice loro. Cioè, Gesù, nonostante tutto, dialoga. Dialoga però facendo anche lui una domanda. L'abbiamo già visto anche in altre circostanze. Una domanda netta, che pone subito in luce qual è la vera questione, chiedendo: perché mi tentate? Cioè Gesù fa vedere che nella domanda di questi inviati quello che è in gioco è quello che è stato in gioco nella vita di Gesù dall'inizio alla fine, quello che appunto chiamiamo le tentazioni. In un certo senso, qual è la via di Dio che Gesù insegna? E che questi, con questa domanda, tentano. Appunto, quale potere? Quale Dio stai rivelando?
E loro sperano o che si metta contro, quindi ha lo stesso potere, e lo fanno fuori, oppure che segua quel potere, allora è uguale, ma gli ebrei non lo approvano più perché è uno schiavo di Cesare. Quindi loro ragionano sempre nel sistema di quel potere. E tra l'altro vale la pena anche di spiegare il potere di Cesare, che nella Bibbia è descritto molto bene, quando vogliono un re per essere come tutti i popoli, un re che ci comandi, un re che ci governi, un re che vada davanti. Allora leggetevi l'apologo dei giudici degli alberi della foresta che cercano un re, ecco, e il mondo è ancora uguale, cioè non accetta l'ulivo, la vite e il fico, accetta solo il rovo, e dice: rifugiatevi tutti alla mia ombra. Bellissima l'ombra del rovo, mettetevi sotto. Chi non si rifugia alla mia ombra sia sterminato. Il re difatti è colui che può nuocere di più. E ogni potere, come lo intendiamo noi, è di origine mafiosa. Cioè ti protegge da che cosa? Da se stesso. Cioè il re è il più potente, che può uccidere tutti perché ha già ucciso il fratello, come Caino ha ucciso Abele, è il primo re, e come Romolo ha ucciso Remo, e come c'è in tutte le culture questa uccisione. Cioè il più forte, il lupo più forte, è quello che domina. Poi quando lui diventa debole viene fatto fuori e va avanti questa storia di potere. E rappresenta Dio in terra, che è l'uomo ideale, il re, libero, fa quel che vuole, c'ha tutto in mano, cioè, è l'immagine satanica di Dio. E Gesù ignora questo potere. Il suo potere è mettersi nelle mani di tutti. Il suo potere, l'abbiamo visto, è quello di servire in umiltà e una nuova relazione con sé, col padre, coi fratelli, sentendosi figlio, con le cose che vanno condivise. Quindi esattamente è totalmente fuori di questo potere. E come si mette allora?
Pensavo che anche la sezione che comincia con l'asino, il brano prima che parla della pietra scartata dai costruttori, questo è il modo con cui Gesù sta rivelando il modo con cui regna. E allora quando dice perché mi tentate, come dire, perché state proponendo un'altra via oltre a questa?
E ci ha pensato anche lui nelle tentazioni.
Dove la parabola precedente è esattamente quella che del figlio che viene preso nelle mani di coloro che lo uccideranno, del figlio che si consegna. E pensavo anche al segno compiuto da Gesù al capitolo terzo, dopo appunto, cioè, al termine di quel segno, erodiani e farisei si riuniranno per decidere di eliminare Gesù, dove Gesù guarisce un uomo dalla mano inaridita. Cioè quando uno guarisce l'uomo, gli fa aprire quella mano, lo rende disponibile ad accogliere e a donare, bene, quella cosa, al di là appunto del giorno del sabato, fa sì che questo Gesù venga eliminato.
Tra l'altro la mano è il simbolo del potere, no? Che serve o per lottare, vincere e uccidere l'altro, oppure per ricevere lavorare e dare. Questo è il potere di Dio. Il nostro è il potere contrario, di ghermire, stringere, uccidere.
Controllare invece di affidarsi, dirigere invece di abbandonarsi. E dietro queste tentazioni, perché mi tentate, c'è sempre la domanda, ma tutto dipende da chi si ascolta. A quale parola io do fiducia?
Anche Pietro fu chiamato Satana, sì. Perché appunto?
Sì, perché pensa secondo gli uomini. Perché di fronte a un Gesù che dice che cosa sta accadendo, appunto il suo consegnarsi, prende Gesù in disparte e lo rimprovera, cercando di imporre anche al Signore quelle che sono le nostre vie, pensando che sia Lui a doversi adattare a noi, perché il mondo segue altre leggi. Come dire, Gesù, hai fatto bei discorsi, hai fatto dei grandi segni, però adesso ti sta sfuggendo di mano la situazione. E allora il tentativo riportare le cose così come vogliamo noi. Vedete, è qualcosa che è diffusa, questa tentazione. Non è solamente retaggio di questi erodiani e farisei.
E poi più che diffusa era normale, quando la Chiesa aveva il potere secolare era tremenda. Oh. Adesso che in Italia non ce l'ha più, cerca il suo partitino che vende di qua e di là, ma gli è arrivato all'estremo centro, al numero zero, quindi non so più cosa fare, ma troverà qualcos'altro. Cioè, è tremendo, perché ce l'abbiamo dentro questo. Ci vuole un vero esorcismo, e ciò di cui il Papa si è lamentato. Usare Dio per il potere, che poi c'è di peggio, non ho detto, usare il potere per Dio. Così è la giustificazione massima, cioè imponi con la violenza e con la morte l'amore, ma fammi ridere, è la distruzione perfetta di Dio. Gesù difatti sarà ucciso con buona intenzione dai sommi sacerdoti, dai teologi e dai presbiteri.
Perché bestemmia.
Perché bestemmia. Perché Dio deve essere uno che si fa valere. Non so se è chiaro. E ancora adesso, Cristo sta in croce, dove lo trovi in croce? In chiesa. Lo mettiamo noi. Chiaro. Almeno dobbiamo prenderne coscienza noi che lo mettiamo noi, poi gli altri la prenderanno, ma è molto meno quel che fanno gli altri rispetto a quel che facciamo noi. Per cui il vero problema anche, non solo politico, ma della Chiesa, è cosa testimoniamo di Cristo. E poi, niente, ma lo dico, sì. No, ho letto una lettera obbrobriosa del successore del fondatore di un'organizzazione cattolica nata nella zona di Milano, credo, non so io, in Lombardia, che dice che il Papa si è ritirato perché ama tanto Cristo, perché ama tanto Cristo, perché tutto l'articolo era addirittura su Repubblica, che non è Fratelliati, è tutto sull'amor di Cristo. Esattamente quel che il movimento diceva, amor di Cristo, ma per amor di Cristo sarebbe anche rimasto. Se n'è andato perché gli altri usano Cristo per il potere. E il paravento era quello. Poi in queste elezioni hanno fatto lo stesso, difatti. Almeno avessero avuto vergogna di quel che hanno fatto in questi 20 anni. In nome di Cristo. Dico, questo è un grido vendetta al cospetto di Dio. Poi ci si lamenta che c'è l'ateismo, che c'è odio alla Chiesa, cosa facciamo? Il bel nome di Dio è bestemmiato per causa nostra, se non cambiamo noi, scusa, non rispettiamo neanche i diritti dell'uomo. Cioè, sono cose serie. Cioè, c'è davvero bisogno di una revisione anche all'interno della Chiesa, come dice il Papa proprio. È molto profonda, è una conversione ai valori cristiani. Cioè, allora vediamo il tributo di Cesare. Lui non ce l'ha il soldo, sì. Intanto.
Ma ti dice, portatemi il denaro, che lo veda. Allora, anche questa parola di Gesù, che dice, da un lato la sua povertà, non c'è il denaro in tasca, ma dall'altro è come... su di lui non ha dominio colui che ha il denaro. Cioè, dove c'è questo denaro arriva il dominio di chi comanda. Su Gesù non c'è questo dominio. Gesù è davvero una persona libera. Il complimento che gli hanno fatto, al di là delle loro intenzioni, era un vero complimento.
Loro che si fanno scrupoli cosa fanno adesso circa il denaro?
Ce l'hanno. Cioè, lo portano, vediamo il versetto 16, e quelli lo portarono e dice loro, di chi è quest'immagine e l'iscrizione? E quelli gli dissero, di Cesare. Ecco, questi hanno la moneta, questi hanno il denaro, modo anche con cui si vede che riconoscono il potere di colui che è su quella moneta, riconoscono di fatto di essere schiavi anche loro, e glielo portano. E Gesù di nuovo pone una domanda, di chi è l'immagine e l'iscrizione? Questa è la...
Vi richiamo qualcosa all'immagine nella Bibbia. Perché è proibito farsi immagini dell'uomo? Che l'uomo è immagine di Dio vivente. Quindi non farti né immagine di Dio né dell'uomo. Quindi di chi è l'immagine richiama Dio. E lì cosa c'era su quell'immagine? Il Dio imperatore Tiberio Cesare. Interessante. E poi l'iscrizione, ci sarà anche l'iscrizione sulla croce, cosa è scritto? Gesù Nazareno, re dei Giudei, ma sulla croce. Ed è quella la vera immagine di Dio, uno che sa amare e dare la vita, mica il Cesare. Il Cesare è il falso Dio, il Dio della morte, il potere di morte.
Sì, dove appunto quella sarà l'iscrizione dove si coglie davvero chi è il re e come Gesù regna. Quell'amore, quella fedeltà di cui parlava anche il Salmo, che costituiscono appunto l'amore di Dio, arriva fino lì. L'amore fedele di Gesù arriva fino lì. Da lì regna e regnerà per sempre.
Cioè capite che allora che potere è? Il potere di Dio, di amare con un amore più forte della morte, di servire, di dar la vita, non l'egoismo che domina, prende, toglie e uccide. Non così tra voi. E è l'unico modo per salvare l'umanità, per restituire all'uomo la sua dignità di immagine di Dio. Per questo chi vuole uno che lo domina, bestemmia contro Dio. Rinuncia a essere figlio di Dio, alla sua realtà.
mette appunto il gesto dei pani che si mette dopo il banchetto di Erode, cioè dopo che il Vangelo ha mostrato come va il potere di questo mondo, ecco allora che si presenta come vive il Figlio, come Gesù regna, prende, rende grazie, spezza, dà e dite prendete. Queste sono le due modalità di vita.
Una è quella che conosciamo, che produce l'ingiustizia, le guerre, la miseria, la fame, poi la vita continua lo stesso perché la vita è forte, è dono di Dio, e l'altro invece sarebbe la vita che Dio vuole, la vita filiale e fraterna, solidale, che non è certo propagandata dai partiti sostenuti dalla Chiesa in Italia, per dargli idea, e dalle varie dittature che sostiene. Cioè perché? Perché abbiamo anche noi il peccato che hanno tutti gli altri. Però dobbiamo convertirci noi per primi, mica annunciare agli altri.
La tentazione è quella di sposare la via di Erode per portare l'annuncio. Questa è invidiare Erode o desiderare appunto di essere commensale a quel banchetto.
Si fa sempre queste cose.
Questa è la tentazione che Gesù combatte. E allora c'è un'immagine, c'è questa immagine sulla moneta, ma appunto c'è un'immagine che siamo noi, creati appunto a immagine del nostro Creatore. E allora è un'immagine che non portiamo sulla moneta, ma che portiamo dentro di noi. E su questo è bene che non arrivi nessun potere, che non svendiamo questa immagine a nessuno, che possiamo vivere di quella libertà di cui vive Gesù, veramente persona libera e per questo liberante. Se solo queste persone accogliessero profondamente le domande che Gesù sta facendo loro: perché mi tentate? Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Rendersi conto di dove si è. Ecco, e di fronte a questa immagine l'alternativa è quella di Cesare. Qui si incarnano le due prospettive, come se fossero immagini: come vivo io questo mondo?
E che risposta dà allora?
Allora Gesù, versetto 17, Gesù disse loro: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, e si meravigliavano di lui.
Ecco, che risposta è questa? Cosa aspetta a Cesare? Cosa aspetta a Dio? Quindi non dà per sé una risposta, anche se la dà. Ma dobbiamo rispondere noi col discernimento: cosa devo dare a Cesare? Cosa devo dare a Dio? A Dio, Dio per sé non esige nulla, da tutto, fino a dar se stesso. L'unica cosa che dice è: fate come faccio io. Quindi l'unico comandamento è quello dell'amore. Dobbiamo a Dio nulla, ci dà tutto. Dobbiamo dire grazie, e se viviamo da figli, viviamo come Lui, nell'economia del dono e dell'amore, e dell'amore di Dio e del prossimo, quello che è da dare a Dio. Così diventiamo come Dio. E a Cesare? Per sé a Cesare devo niente io, se non la moneta che ho, perché l'ha coniata lui, è sua, mi protegge da se stesso, gli pago il tributo come si paga il pizzo alla mafia. Adesso però è un po' diverso, perché davvero dopo tanti anni anche di società civile, ma già anche a Roma, c'erano dei servizi, facevano le strade, era per spostare le armate, ma servivano, e per raccogliere le tasse. Comunque adesso c'è la sanità, la scuola, e cioè, quindi il tributo da pagare allo Stato è un dovere fondamentale di solidarietà, è l'unico gesto di solidarietà, per esempio, che dovrebbe essere fatto in modo giusto, cioè in proporzione a quello che uno ha. mentre c'è l'operaio che c'ha già buona parte della busta paga già trattenuta e l'altro che può evadere quante vuole o cambiare anche le leggi. Allora, e non dà una risposta, però prima di tutto esce dalla trappola benissimo, resta meravigliati, ma fa pensare che cos'è di Cesare, che cos'è di Dio. E allora le soluzioni un pochino, ecco, diciamo quelle che c'erano allora e quelle che usavano i cristiani e quelle che poi che usiamo noi. Quelle che c'erano allora erano appunto, direi, di quattro tipi. Erano di alleanza a trono ed altare, che erano gli erodiani, lo conosciamo benissimo anche noi in Italia, anche attuale. L'opposizione tra i due, che è quella degli zeloti, con le stesse armi, cioè prendiamo il potere noi. La terza è quella della separazione tra i due, libero Stato in libera Chiesa, era quella dei farisei, purché mi lasciano stare rispetto ai miei privilegi, rispetto ai suoi, una coabitazione decente, oppure quello concordatario che è molto meglio, perché ci si fa reciproci favori, ci si sostiene a vicenda, non è proprio così bella come l'alleanza che era più limpida, però insomma ci si riesce, così erano insomma i sacerdoti, i sadducei, che ci vivevano di questa avallo reciproco. Ecco, Gesù non prende nessuna di queste. Prende invece la posizione dei profeti, che sempre hanno criticato il potere quando è potere di morte, come normalmente lo è. Non così tra voi, cioè si litiga per chi è il più grande, chi sta sopra, chi domina, chi ha in mano le persone, non così tra voi. Quindi è la posizione profetica, quindi il cristiano non ha mai pensato a uno stato cristiano, anche la parola stato del Vaticano dovrebbe scomparire dall'immaginario, è un ossimoro si dice, è un assurdo, e Gesù non vuole queste cose, vuole che viviamo le relazioni concrete dove siamo nell'amore e nella solidarietà dei fratelli, vedendo cosa è possibile fare.
Questo sarebbe il dare a Dio ciò che è di Dio. Nella misura in cui riconosco, vivo nei confronti del Signore questa vita filiale, la vita fraterna con gli altri, anche nella sfera civile, allora diventa dare a Dio quello che è di Dio, in questo tipo di relazioni. Cioè, la, tra virgolette, restituzione non avviene in maniera diretta, appunto, non è che Dio non ha bisogno di niente, che gli restituisca niente, ma, come dire, quello che ricevo è chiamato a diventare principio di vita nuova con altri. Allora questo significa dare a Dio quello che è di Dio, significa dare compimento a questo. Allora si possono vivere le relazioni qui su questa terra, nella stessa città, con questo spirito, senza bisogno appunto di fondare un altro stato, un'altra città o vite parallele. C'è un'unica città dove si vive tutti. Ci saranno dei principi. Allora, o le parole che Gesù ha detto ai suoi, 10:45, figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per tutti, diventano queste principio di una vita nuova che è possibile, oppure no. E mi viene in mente che si citava prima l'Italia, qua i rapporti più limpidi a livello anche di vita civile sono venute da persone fortemente credenti e per questo laiche. Le altre sono persone che sono clericali, che cercano invece altri tipi di relazioni.
Potere reciproco. Potere,
il favore. Se tu dai una cosa a me, poi io do una cosa a te.
Tu mi dai i voti, io ti do i soldi, non paghi l'IMU, queste bazzecole.
Capite come si diventa settari in questo? Perché se richiediamo dei favori, vuol dire che escludiamo altre persone. Stiamo pensando a noi. Stiamo cercando la nostra fetta di potere come la cercavano i dodici dietro Gesù, perché in un certo senso ce l'abbiamo dentro questa sete. Il problema è non farla diventare dominante, anzi.
Se il Papa arriva a dire non usare Dio per il potere e lo dice ai cardinali, credo può valere per tutti, no? Gesù l'ha detto ai suoi cardinali, che erano quei dodici lì, non così tra voi perché voi fate così. Quindi è molto umana la cosa, però va riconosciuta che propone uno stile che per sé ogni persona ha nel cuore, perché è l'unico modo per vivere questo, umanamente. Cioè di essere solidali, di volersi bene, non di farsi le scarpe gli uni gli altri.
Gesù sta cercando di mettere una logica, come dire, ricordava prima Silvano la nascita, no? Che i racconti della nascita delle città, dove la città nasce sulla morte, sull'uccisione del fratello. Qui sta avvenendo qualcosa di analogo, perché queste persone inviate vogliono fondare qualcosa sulla morte del fratello Gesù.
E ci riuscirà.
Che non ha fatto niente che meriti la morte. Niente. La morte poi non. Ma come dire, sembra quasi che la possibilità di vita per chi segue questa via
è uccidere. Ma sì. Adesso prendete anche, per esempio, tutta la nostra politica. Dopo finita la guerra, abbiamo solo ucciso 50 e rotti milioni durante la guerra, ma dopo molti di più per le nostre politiche di potere. E pensate anche alla miseria e alla fame nel mondo. Ora, la borsa è peggio di una guerra. 10 volte tiene in mano il mondo. Vuol dire che 10 volte hanno 10 volte meno, cioè vuol dire che nessuno può vivere, se non quei pochi. Tant'è vero che le cose di lusso, adesso la Ferrari non è in crisi, per esempio. L'unica industria non è in crisi. Ti comprano di più. Il pane in panettiere invece è in crisi, ne comprano di meno. Per dire appunto come è una vita disumana. E non è che Gesù fa pretese sovrumane, vuole semplicemente una vita umana. La possibilità di vivere che siamo figli e fratelli, se no ci scanniamo gli uni gli altri.
E c'è questa possibilità, le cose che Gesù dice le dice esattamente per questo. E questa possibilità si fonda sulla nostra libertà. È come se Gesù stesse invitando queste persone a diventare persone libere, cosa che non sono ancora. Già da come vanno da lui mostrano di non essere libere. E questo dialogo avrebbe anche questa funzione, offrirebbe questa possibilità a queste persone, cosa che invece viene rifiutata.
E guardate che noi cattolici italiani abbiamo una grossa tradizione su questa direzione, con Dossetti, Lazzati, De Gasperi. Era gente molto laica, anche Don Sturzo, e che pensava al bene comune. Poi purtroppo è capitato che, non essendoci alternanza al potere, hanno cominciato, poi diminuendo, hanno avuto bisogno di un appoggio, allora c'è sempre peggio questo poi. E adesso fanno loro l'appoggio perché sono una minima dose e fanno la pura mafia, che impediscono la governabilità, tutto sommato. Perché vogliamo il potere, non così tra voi, quindi abbiamo grosse responsabilità, ma abbiamo tradito non solo Cristo, ma anche la nostra tradizione più vicina e sana.
Dove appunto il non dominare significa instaurare relazioni per le quali non devo eliminare l'altro per poter vivere. Come l'immagine di cui si parlava, che emerge in Genesi 1, nel primo capitolo della Genesi, proprio agli inizi della scrittura, lì si dice anche che appunto quando viene creato l'uomo, il Signore dà anche da mangiare. Prima dice dominerai e dominare su tutti gli animali. E poi dice che potrà mangiare di ogni pianta, di ogni erba verde, cioè non mangerà gli animali. Vuol dire che il dominio che tu hai verso quelle creature non significa che vivrai grazie al fatto che ucciderai quelle creature. Non è questo il tipo di dominio. ma è quello del rispetto, come dire, non c'è bisogno che io elimini la vita nell'altro perché io viva. C'è un altro principio. Loro stanno andando da Gesù per eliminarlo, perché pensano che dall'eliminazione di Gesù venga loro più vita, che dall'eliminazione del fratello venga loro più vita.
Ed è la logica normale, purtroppo, no? Quindi, che cosa deve fare il cristiano in questa società? Credo che tutto il campo è aperto. Poi ci sono cose molto belle. I diritti dell'uomo non vengono dall'illuminismo. L'illuminismo li ha presi dal cristianesimo. Cioè, tutte le cose più belle dell'umanità vengono da questi testi, eh? Ormai riconosciuto dai laici. Poi non lo si pratica, però la vita è possibile solo se si vive questi valori.
La vita, non la vita cristiana, la vita. Vita.
Sì. E qui magari qualche applicazione, tu che conosci meglio la storia recente nostra, la situazione, cioè l'impegno che deve avere davvero il cristiano per costruire l'impegno civile è importantissimo. Non per occupare posti di potere e gestire noi peggio degli altri, ma per avere e creare una coscienza nuova nel servizio di tutti e assumersi anche le responsabilità, chiaro, di farlo.
Io penso appunto a questa capacità di guardare a ogni persona verso la quale siamo responsabili. Cioè siamo chiamati a rispondere nei confronti di ogni persona, non solamente dei nostri, ma di ogni persona. E se c'è una priorità, riguarda gli ultimi. Ma non per dirlo e poi non farlo. Non noi innanzitutto, come recitava qualche slogan, dove questo noi ha dei confini ben particolari. Perché questo vuol dire che si è chiusi, sono confini che limitano. Ma non limitano solamente la geografia. Limitano anche la nostra umanità, diventiamo molto poveri. Qua non è, si diceva prima Silvano, non c'è nessuno stato cristiano. Qua c'è ogni uomo e ogni donna che è figlio e figlia di Dio, mio fratello, mia sorella, chiunque egli sia. Allora da qui si può partire. Appunto, magari partendo da chi sta un po' più male. Allora forse queste cose che il Signore dice ci aiuteranno, perché io penso che un altro dei grandi rischi nel bel elenco che faceva prima Silvano sulle varie riletture, quella dei farisei è forse quella che oggigiorno va per la maggiore, come dire, noi facciamo le nostre cose spirituali. Però vedete, c'è il lato politico che prende queste cose per giustificarsi e dall'altro lato non si coglie che è impossibile prendere solamente la via spirituale senza che questa abbia una ricaduta nelle relazioni umane. Il rischio è vivere vite parallele. Una vita che riguarda il nostro rapporto con il Signore, e allora butteremo un sacco di incenso che non ci farà più vedere il fratello che abbiamo lì vicino. Questi sono i grandi rischi. E allora forse c'è bisogno di una integrazione innanzitutto dentro di noi. Forse lo ricordavo già altre volte, ma quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, Bonhoeffer, questo grande teologo, che poi appunto finì impiccato a Flossenbürg, diceva che in chiesa potevano cantare i salmi in gregoriano coloro che sulla piazza avrebbero difeso anche gli ebrei. Perché se sulla piazza non fossero andati a difendere gli ultimi in quel momento, allora non potevano prendersi il diritto di andare a cantare il salmo gregoriano. Cioè non posso salvare, tra virgolette, il mio rapporto con Dio svendendo il mio rapporto col fratello. Date a Dio quello che è di Dio. E questo va applicato in ogni ambito.
E questo cambia ogni nostra relazione con l'altro e con lo stesso potere e dà una civiltà nuova, di cui abbiamo bisogno, se no siamo allo sbando. E purtroppo la Chiesa in Italia ha appoggiato la civiltà contraria questi ultimi 30-40 anni per avere dei vantaggi, ma questo è grave, non sa da far così. E si capisce perché Don Milani nel 1956 ha scritto un libro, il primo libro di sociologia religiosa e esperienze pastorali, dedicato ai missionari cinesi che verranno nel vicariato apostolico di Etruria, perché si rendano conto di come la mano di Dio è stata pesante con noi. E sappia che è colpa nostra, cioè. E non è che avesse traveggole nel 1956 Don Milani o visioni particolari, vedeva la realtà, che è quella che c'è ancora. Allora aver proprio gli occhi aperti, che è relazioni vivo, in tutti i rapporti, che poi diventano rapporti anche pubblici, civili. Anche il lavoro che faccio poi è sempre un lavoro, è un servizio alla società, qualunque lavoro, come lo faccio, quali fini, con che spirito. E poi anche l'impegno politico, perché c'è una coscienza più di appartenenza, non è che viviamo in un paesino dove tutto si consuma lì, c'è davvero, c'è una mentalità comune dove ognuno è portatore di qualcosa e o porta l'infezione e la comunica all'altro, oppure può contagiare anche di bene l'altro proprio.
Possiamo fermarci qui, riprendere il testo, qualche momento di silenzio e poi condividere.
Avrei un paio di cose, credo, interessanti, penso, da condividere. La prima, passa per queste elezioni politiche senza prendere posizione, però a Villa San Giovanni, quando c'è stato l'intervento di Beppe Grillo, a un certo punto parlava e ha raccontato delle cose, ha letto una lettera. Io a un certo punto sentivo che delle parole, dei concetti, l'avevo già sentiti. Poi ci ho pensato bene, caspita, ma questi forse li ha detti Beppe, tipo, si parlo in qualche punto. Poi ho capito che era dei concetti di un salmo di Davide, e poi l'ho rintracciati proprio dentro la Bibbia. E quello che, non lo so, mi è sembrato è che ci sia veramente proprio una fame di solidarietà, veramente profonda, che si è un po' tanto persa. E la seconda, che diciamo è un corollario di questa, invece è un'esperienza proprio personale. Ho fatto un training all'interno dell'azienda di già la parola mi sembra una bestemmia, di autosviluppo personale e potenziamento delle proprie capacità, vatta a pesca, vabbè. Insomma, da quando ascolto la parola, insomma, la mia vita non la vedo proprio più come prima. E a un certo punto gli faccio tanti bei discorsi, no? Perché comunque, insomma, la vita, bisogna stare al servizio degli altri, comunque anche quando lavori, cioè tu dai, eccetera. Lei a un certo punto si è allarmata, questa diva del training, e mi ha detto: ma fammi capire, ma ti sta andando via l'ambizione? Cioè, proprio con la paura quasi negli occhi, perché sembra che dietro a questa, alla rincorsa, no? Al competere con l'altro, che magari per certe sfumature può essere anche sano, tutto sommato, no? Cercare, però Cioè, non lo so, questi messaggi qua sono così semplici, solamente che, cioè, mo l'ho ascoltato io, mo non è che, cioè, possa andare a tutti quelli della mia azienda a dirgli, oh, guarda che, cioè, se tu servi l'altro, forse siamo tutti meglio. Cioè, è tutto proprio il meccanismo di incentivi, che è tutto strutturato su quello.
A me ha colpito uno 40 anni fa che lavorava nella Rang Xerox come selezione del personale. Una delle domande, io ero ingenuo, era, ciao amici, questo era il 70, quindi sono 44 anni fa. Bene, se c'ha amici, punto svantaggio, perché chi c'ha amici perde tempo.
Ma io una frase che non ho mai capito fino in fondo è: ciò che è di Cesare rendete a Cesare. Cioè, sì, qui è messa in... cioè, ovviamente il primo posto va a Dio, e, però ciò che è di Cesare rendete a Cesare mi sembra molto... molto vaga, ecco, non lo so, mi sembra molto, cioè, che non dà un limite, cioè, non dà un limite nel senso quando bisogna negare qualcosa al potere, quando invece bisogna obbedire al potere, questo, ho questo dubbio qui.
Scusa, il limite è detto subito dopo, dai a Dio quel che è di Dio. E allora il limite è molto grosso, che il potere deve cambiare. Tant'è vero, Romani 13 dice pagate tranquillamente il tributo, eccetera, perché l'autorità è messa per il bene comune. Se non fa il bene comune? E poi quando il potere diventa assoluto, nel senso che è il potere per il potere, diventa la bestia, allora dice non piegate il ginocchio. Non fatevi scrivere 666 sulla fronte e sulla mano. Non pensate così e non agite così. Chi ha da andare in prigione, vada in prigione. Cioè si lotta contro non con le stesse armi, ma in modo opposto.
Non violentemente.
Non violentemente, sì. Vincendo il male col bene. Se no lo moltiplichi, se no domino il più prepotente. Quindi ci sono abbastanza altri testi che parlano, ma questo Gianmarco parla perché poi dirà cosa bisogna a Dio, l'amore del prossimo. Ecco, allora, quando è contro l'amore del prossimo non puoi obbedire, una guerra non puoi obbedire, un'ingiustizia non puoi obbedire, un imbrogliare la gente non puoi obbedire, un creare miseria nel mondo intero non puoi obbedire.
Dunque, a me è piaciuto in due parti. Nella prima, quando questi emissari dicono sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno. Cioè, hanno chiaro, quindi, che dice la verità, che persegue la verità, senza curarsi, appunto, di amici e nemici, insomma, no? L'altra è questo suo tentativo ancora di insegnare a distinguere, no? A distinguere quello che è Dio e quello che è il potere, quello che è il denaro, e a separarli, no? L'insegnamento è di separarli nettamente. Allora, se noi dobbiamo a Cesare... è in un rapporto diverso, ho capito, ma il rapporto che noi abbiamo con Dio non può non influenzare il rapporto che poi avremo con Cesare. Nel senso che, insomma, quello che ci insegna Dio praticamente è essere fratelli, non è che ci dice molto di più, no? Ecco, però questo è fondamentale e da questo non si può prescindere. Questo è la verità. E quindi il nostro rapporto con Cesare è limitato da queste due grandi cose, la verità e la solidarietà. Ah, scusami, e poi volevo chiedervi, la traduzione è questa, e rimasero ammirati di lui, voi non dite così?
Sì, sì. Tu... sarebbe extra stupiti, sarebbe. La umana è meravigliarsi, c'è un ex davanti che ti tira fuori dalla meraviglia addirittura.
Positivamente, sì, insomma, positivamente, comunque.
Io volevo dire, chiedere, ma se Gesù non aveva soldi, neanche un soldo, come faceva a vivere? Gli regalavano tutto?
Ha fatto il falegname per 30 anni. E poi, e quando andava, sì, viveva di quello che gli davano. Poi è semplice, si può vivere così. Però ha lavorato per 30 anni. Probabilmente durante la settimana lavorava ancora, perché risulta che andava in sinagoga solo di sabato, almeno all'inizio del Vangelo. Poi dice Luca positivamente che c'erano delle donne, al capitolo 8, che lo sostentavano, che era, uno era la moglie del tesoriere di Erode. Cioè, quindi c'era gente di tutti i tipi, anche con lui, no? Ma è bello che non guarda alle persone, ma uno può vivere bene in qualunque situazione. E può vivere male in qualunque situazione. Cioè, dipende dal cuore, perché non ci sono cose buone e cose cattive, è di come le usi. Tra l'altro è bello in questo testo che c'è un'alleanza di chi li manda, gli apostoli, che sono i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani, mandano i farisei, gli erodiani, per discutere di Cesare. Quindi sono implicate tutte le potenze attorno al potere di Dio, che è diverso. Chiedevo qualcosa di edificante per la situazione attuale, mi dice, è una preghiera. Allora mi ricordi quella Maldobria o quel vizio dei vescovi che dovevano dal Concilio di Trento andare alla loro sede se non erano scomunicati entro Natale. Allora un vescovo che era lì a Venezia ma doveva andare in Dalmazia e prendere l'ultima nave prima di Natale, parte e c'è la bora e tempesta, allora giù sotto coperta che prega col suo segretario, ogni tanto lo manda di sopra e dice: cosa fanno i marinai? Bestemmiano. Deo gratias.
Perché si prega?
Perché se pregano sono finiti, dobbiamo pregare. Con fiducia e con coraggio, perché dico: c'è tutto da fare, tranquilli. Come vedete, i problemi sono vecchi, ma sono sempre nuovi. Quindi avere discernimento e vivere davvero questo pezzo di storia in modo significativo, con fiducia e in modo, stavo per dire, maschio e virile. Cioè, muliebre e femminile, che è meglio, che sono più forti le donne.
Appunto la situazione che qui vive Gesù è la situazione che politicamente è sotto il dominio degli stranieri. Si può vivere anche in quella situazione lì, da figli di Dio e da fratelli degli altri. E allora ci rivolgiamo al Padre di tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi che non ci abbandonare nella tentazione, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci a martedì prossimo.